Benvenuti su Blockchain Leaks,
il magazine del futuro.
Oggi abbiamo il piacere di intervistare e parlare con Josué Prezioso, professore, ricercatore, attualmente direttore degli studi all'Università Unicollege di Torino, il più giovane d'Italia, si occupa anche di altre cose. Hai il piacere di presentarti, Josué.
Ciao ragazzi, e grazie per avermi invitato, sono molto contento di essere qui oggi. Sì, come avete già annunciato, sono il direttore di Unicollege, che è questa università che ha sede a Firenze, Mantova e Torino, ma mi occupo anche di criptoarte, criptovalute, soprattutto nel contesto accademico. Quindi questo in qualche modo è un batticinque che ci diamo per conoscerci ed è anche il nostro punto di comunicazione.
Invece, iniziando a parlare un po' di quello che è appunto il tuo percorso, puoi condividerci brevemente, poi chiaramente andiamo più sul dettaglio, qual è stato il tuo percorso, da dove sei partito e diciamo il motivo per cui ti sei interessato poi della criptoarte in un contesto così accademico che non se ne parla tanto in questi contesti?
Assolutamente. Allora, io ho studiato prima di tutto negli Stati Uniti, ho cominciato la mia formazione a New York e ho cominciato a studiare letteratura, poi mi sono invece ho cambiato per storia dell'arte, ho studiato tra New York, Roma e Boston e mi sono quindi specializzato nella storia della critica d'arte. Poi mi sono trasferito nel Regno Unito a Londra, dove ho cominciato un percorso da Christie's, che è la più importante casa d'aste del mondo, e dove ho continuato anche con un'esperienza nel dipartimento di arte antica, quindi con arte molto lontana apparentemente dalle NFT, perché era arte antica romana, egizia, etrusca e quant'altro. Poi ho cominciato un dottorato presso l'università di Reading, sempre nel Regno Unito, mi sono poi specializzato con un master all'università di Harvard per la gestione di aziende universitarie, perché adesso sono infatti direttore di questa università, come vi dicevo. Quindi diciamo che la vocazione accademica ha trovato poi riscontro, quindi questa è stata un po' in nuce la mia formazione accademica. Continuo poi sempre a formarmi, perché ho preso un corso di perfezionamento in NFT, soprattutto la parte del diritto e dell'economia all'Università degli Studi di Milano, e quindi continuo assolutamente a studiare perché è una materia in divenire. Quindi questa è stata un po' la mia formazione.
Già ci hai fatto una panoramica abbastanza ampia, ma per quanto riguarda in particolare l'esperienza all'estero, internazionale, come ti sei trovato e come ti ha aiutato in qualche modo a raggiungere la tua posizione attuale all'Unicollege?
Io ho cominciato sin da subito ad interessarmi all'insegnamento. Per mantenermi agli studi ho comunque sempre insegnato, avevo delle borse di studio oppure fabbricavo collateralmente un piccolo stipendio, un piccolo salario perché potessi supportarmi al lavoro. Quindi in quelle esperienze in qualche modo para accademiche e soprattutto complementari, perché riuscivano a farmi mantenere, ho capito che mi piaceva insegnare, avevo anche un ottimo riscontro con gli studenti e con le studentesse, quindi ho cominciato ad insegnare e questo in qualche modo ha anche costruito parallelamente al mio curriculum accademico anche un'esperienza professionale. Quindi sono rientrato in Italia, ho cominciato con esperienze assolutamente artigianali, assolutamente non accademiche, però diciamo che poi avendo investito collateralmente nei master, nel dottorato e quant'altro, diciamo che si sono tradotte in università. Ho avuto sempre ottimi feedback dei miei studenti e delle mie studentesse e quindi ho cominciato da professore, poi capo dipartimento e poi infine direttore dell'università. Quindi è stato un molto graduale, non è stato assolutamente accidentale.
Invece, appunto, sempre parlando di contesti accademici, abbiamo visto che hai portato anche delle aste in un contesto accademico in Italia, a Bari. Ci puoi raccontare anche un po' com'è stata la reazione anche degli studenti? Perché noi di Blockchain Leaks abbiamo a che fare con molti giovani. Tutti pensano NFT uguale, tutti i giovani sanno di cosa stiamo parlando, ma in realtà non è sempre così. E che reazione hanno avuto i tuoi studenti, i docenti, comunque, quando hai cercato di introdurre gli NFT in un contesto del genere?
Allora, io avevo 28 anni quando mi è stata associata questa cattedra all'Università degli Studi di Bari per il percorso in laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo e Storia dell'Arte. Era praticamente l'ultimo corso prima che gli studenti e le studentesse diventassero poi storici dell'arte. E quindi mi sono un po' grattato in testa, ho detto ma che cosa serve ad un nuovo manager delle attività culturali italiane? Ho detto basta parlare solo di asset più, come posso dire, tradizionali, quindi le pitture, la fotografia e quant'altro. Ho detto bene, è necessario che cominciano anche ad alfabetizzarsi a quelli che saranno i nuovi media del futuro, ma anche già del presente, perché si parla sempre di avanguardia, ma in realtà il primo NFT è stato mintato nel 2014, quindi quasi 10 anni fa, NFT artistico, sempre per rimanere all'interno del mondo dell'arte. E quindi ho inserito all'interno del curriculum proprio tutta la cultura 3.0, NFT, blockchain, VR, AR, realtà aumentata, realtà virtuale, robotica, metaverso e quant'altro. Quindi ho detto bene, abbiamo imparato tutti questi media, adesso imparate nuovi media. Ma lo faremo in maniera pratica e applicata. Quindi prima le ho spiegato tutta la parte teorica, poi sono entrato un po' nella parte un po' più case study, no? Cioè che cosa è successo nel mondo, come altri paesi hanno applicato a queste tecnologie il mondo culturale, perché non lo facciamo anche noi? Quali sono le salienze culturali della Puglia? Avevamo la taranta, le orecchiette, le lingue minoritarie e quant'altro, quindi ho detto benissimo, ho creato NFT di quella che è la Puglia, ok? Quindi l'abbiamo creati e abbiamo depositato una copia di ognuno di questi NFT in biblioteca, ok? Perché la biblioteca è responsabile di validare quelle che sono le esperienze archivistiche di un'università e quindi l'abbiamo depositato lì. E questo è stato molto metaforico e simbolico, perché depositandoli all'interno di un'università in qualche modo acquisiscono potenza e nobilità anche, no? A tutti gli effetti. Quindi abbiamo sfruttato il potere nobilitante e validante che è l'università, mentre un'altra copia di tutti questi NFT sono stati venduti, battuti all'asta, proprio perché io venivo dal mondo delle aste. L'asta è stata proprio battuta dagli studenti e dalle studentesse, ma è stata davvero una sfida, perché immaginate, a Bari già non c'è una scena dell'arte, del mercato fisico, quindi voi immaginate proporre una scena dell'arte ma digitale. In realtà in aula c'erano 250-300 persone, tutti gli NFT sono stati venduti e tutti i proventi dell'asta sono stati poi riemessi nel territorio e abbiamo investito in base a quella che era la caratteristica dell'NFT. Faccio un esempio: se c'era tipo l'NFT delle orecchiette, abbiamo reinvestito in associazioni che si occupano di in qualche modo colmare il gap alimentare in Puglia per verosimiglianza. Quindi è stato molto molto virtuoso il progetto.
Per quanto riguarda il libro che hai recentemente lanciato con Cambridge Scholars Publishing, che si concentra in particolare sull'arte contemporanea, quali sfide hai trovato nel scrivere su argomenti come questo? Come pensi che le persone prenderanno, appunto, hanno preso il tuo prodotto?
Allora, intanto è stato un prodotto, a proposito di sfide, complesso, perché è nato e si è sviluppato durante il Covid. Quindi è nato quando c'era un mondo, è stato scritto quando è diventato un altro ed è stato pubblicato quando il Covid era finito, quindi in qualche modo ha proprio respirato, non è il termine forse giusto, tutta la cultura pandemica. Però ho pensato che cosa serve un po' alla storiografia del mondo digitale, quindi ho chiamato un po' i 5 attori e attrici del mondo dell'arte: artista, curatore, direttore di un museo, direttore di una casa d'aste e poi un developer, ok? Ho detto ok, come state vivendo all'interno di questo ambiente il mondo digitale, il 3.0? E loro, ognuno dalle proprie prospettive, ci ha detto quali erano le sfide, le opportunità, un po' un'analisi SWOT, diciamo, ecco, di quella che era il momento digitale, così che si in qualche modo predisponeva come una fonte bibliografica per tutte le attori e attrici che partecipano a questo mondo, dal developer all'ultimo e final user, che potrebbe essere il direttore di una casa d'aste. Io sono stato così contento e anche onorato di aver avuto proprio il direttore di Christie's, quindi molto contento.
Anche come concetto di metaverso, all'interno del contesto sempre accademico, ci vedi un futuro, nel senso un utilizzo concreto e un'utilità che può dar veramente anche una mano agli studenti o ai docenti, anche per quanto riguarda tutto il lato di insegnamento? Cosa pensi di questa tecnologia? Verrà presto adottata anche dalle istituzioni?
Allora, in realtà l'Italia è stata una delle primissime pioniere anche a lanciare i propri istituti all'interno del metaverso. Il Politecnico di Torino l'ha fatto già all'inizio del 2010. Il problema di questi metaversi, anche noi con il progetto di cui prima abbiamo lanciato il campus di Bari nel metaverso, il problema è che questi metaversi cadono subito in obsolescenza. Prima di tutto, perché possano essere utilizzati, hai necessità che lo staff che poi circola, perché di solito le università, ma in generale gli istituti, hanno staff che girano, no? Quindi poi era una perdita delle chiavi. Puoi avere anche personale che in una generazione di personale è molto alfabetizzato all'uso del metaverso, ma poi ne passa subito un altro che non lo sa usare. E poi anche la non intelligibilità di metaversi, cioè è probabile che io abbia il mio avatar per Decentraland, per esempio, ma non ce l'abbia per il metaverso dell'università, e la gente si stanca molto a dover creare sempre nuovi sistemi, nuovi avatar e in qualche modo collaborare. Quindi io credo che prima che il metaverso diventi davvero il futuro, perché il presente esiste già, è necessario che proprio i developers e gli IT, gli ingegneri informatici mondiali, in qualche modo si mettano insieme per creare un sistema che sia facilmente utilizzabile. Pensate a Zoom, per esempio. Prima non si facevano lezioni online, il telematico era un modo molto piccolo, esploso durante il Covid. Quindi credo che bisogna davvero in qualche modo rimboccarsi le maniche, ma non dal punto di vista della più larga popolazione, ma dei grandi coders, perché possono utilizzare un mondo tanto facile, appetibile, piacevole quanto quello di Zoom, perché è veramente molto più piacevole, più tridimensionale ed immersivo. Ma la responsabilità non è sul final user, ma sui grandi sviluppatori. E Meta, mi pare che è notizia di qualche giorno, è di Zuckerberg che voglia tornare a reinvestire, nonostante si sia bruciata una bolla di miliardi e soprattutto le intenzioni. Quindi insomma siamo sulla strada giusta.
Tornando invece all'insegnamento, quando hai iniziato in particolare? Quali erano le tue strategie per apprendere meglio all'inizio soprattutto questi nuovi concetti di tecnologia e come queste informazioni le hai traslate in un tuo corso e come i tuoi studenti l'hanno presa magari anche all'estero quando hai iniziato a insegnare?
Allora, io ero nel 2014 quando è nato il primo NFT del mondo, sempre nell'arte, quindi parlo proprio del blocco primo, ecco, del primo esperimento, la genesi degli NFT nel mondo dell'arte. Quindi nel 2014 ho sentito che negli Stati Uniti stava succedendo questa cosa un po' strana. Cos'è questo NFT? Che cos'è l'NFT arte? Perché diciamo che in Italia è arrivato nel 2021, effettivamente, non che non ci fosse circolazione di NFT, ma la grande notizia arriva con Ian Cat, no? Che vende $600,000, quindi dicono, ma io mi ricordo, sto gattino era un meme, adesso costa $600,000, è arte, anche NFT, e si paga con criptovalute. Quindi la gente ha detto, attenzione un secondo, cosa sta succedendo? Quindi quello che ho cercato di fare intanto è di importare, ma io già scrivevo in Italia e pubblicavo in Italia su NFT, criptovalute, criptocultura e quant'altro, solo che nessuno mi prestava attenzione perché giustamente era un po' troppo di nicchia. Quindi è esploso anche grazie all'assurdità di Nyan Cat. In realtà il fenomeno Nyan Cat nella sua assurdità ha garantito il suo essere popolare, ok? Ripeto, per tutte quelle stratificazioni di essere criptovaluta, NFT, un gattino oggettivamente bruttino che diventa arte e quant'altro. Quindi nella sua assurdità ci ha garantito forte popolarità. Quello che ho cercato di fare è di decodificare, e dal punto di vista accademico, ma anche dal punto di vista pratico, quindi ho cercato un po' una calibrazione, un fenomeno che era a metà tra la divulgazione follia totale di una bolla apparentemente economica a quello che era la necessità di essere una classe, perché entri in classe un contenuto ha necessità di essere narrato, di avere una rotondità, una sfericità accademica. Quindi ho cercato di garantire entrambe le cose e devo dire che credo che la calibrazione sia riuscita tanto da diventare un corso. Ho poi creato dei master, adesso ancora continuo ad insegnare per diversi master internazionali, anche importanti, sono in uscita alcune cose interessanti, quindi diciamo che questo equilibrio che serviva tra la notizia che esplodeva, la bolla e la necessità concreta di diventare un sapere accademico, credo che sia stata raggiunta.
E invece per proprio l'arte tradizionale o comunque quella contemporanea che ci viene oggi a noi chiamare tradizionale, anche se non è, abbiamo fatto anche noi di Blockchain Leaks un video settimane fa che parlavamo di questo confronto. Tu cosa pensi del futuro sia dell'arte contemporanea, dell'arte tradizionale o comunque l'inserimento di questa tecnologia blockchain o di queste arti totalmente digitali, perché sono nati poi tantissimi artisti, anche 3D artist e designer, che prima chiaramente ce n'erano molti molti meno. Cosa ne pensi di questa cosa?
Allora, intanto bisogna dire che il rapporto tra passato e futuro non è assolutamente idiosincratico, ma assolutamente collegato. Se pensate a Leonardo da Vinci, che è uno dei più grandi geni, cioè ce lo ricordiamo anche perché faceva avanguardia. Lui era assolutamente artista visivo, ma contestualmente andava a lavorare sui feti addirittura. Ha creato una progressione di quello che è stato il feto nei 9 mesi, ma ha creato anche elicotteri, ha creato anche i prototipi dei carri armati. Quindi, insomma, la tecnologia e l'arte sono estremamente stati rapporti cugini e la nostra divisione è incapacità di vederli insieme, che è un limite, ma nel mondo dell'arte, arte e tecnologia hanno sempre fatto parte di se stessi. Considerate che in greco antico la parola per arte e tecnologia è la stessa, è tecne, quindi non c'è differenza tra arte e tecnologia. Per parlare di contemporaneità, considerate che i grandi campi archeologici, da Pompei a, non lo so, per esempio Ostia, si sono assolutamente infrastrutturati per diventare sempre più immersivi, realtà virtuale, realtà aumentata, addirittura il Li-Fi, che è questa forma di trasferimento dati attraverso la luce, quindi Light-Fi. Quindi in realtà questa coesistenza esiste già oggi, non bisogna aspettare il futuro, già nel presente c'è una forte commistione di passato e presente. Il Museo Archeologico di Napoli ha creato delle esperienze di gamification incredibile, addirittura di stampa 3D di manufatti, artisti archeologici Quindi io credo che non bisogna assolutamente aspettare il futuro, e questa forte comunicazione che c'è sempre stata tra passato e futuro, togliamo addirittura il presente, è sempre esistita, da Leonardo ma ancora molto prima ad oggi. Pensate anche agli acquedotti romani, che sono una grande opera di ingegneria e tecnologia, ma allo stesso tempo anche di arte. Quindi è solamente un nostro limite vedere il futuro come lontano dal passato, sono complementari.
Tornando a parlare di te in particolare, quali sono i tuoi obiettivi nel campo dell'arte, dell'insegnamento, insomma i progetti a breve termine e a lungo termine che ti piacerebbe iniziare a sviluppare o che stai già sviluppando e a che punto sei?
Allora, io non sono un artista, parto da questo presupposto, quindi non ho progetti artistici purtroppo, però cerco di facilitare, secondo quelle che sono le mie limitate competenze, insomma, una fruizione all'arte. Quello che mi piacerebbe assolutamente fare è rendere l'arte più inclusiva, perché l'arte è cara, complessa da capire, assolutamente poco inclusiva. Quindi quello che vorrei fare è rendere l'arte più inclusiva per tutti e tutte, dalle persone meno capaci dal punto di vista proprio cognitivo, quindi chi ha per esempio neurodivergenze, quindi autismo o ADHD, insomma, in generale. Quindi gente che non ha la stessa possibilità di una persona neurotipica come il sottoscritto, ma anche gente che non ha la possibilità di andare al museo. Cioè, i musei di per sé si pagano, e chi non ha possibilità di andare, noi lo diamo per scontato, no? Molte volte diciamo, vabbè, quanto costa un biglietto? 12 euro. Non dobbiamo dare per scontato che 12 euro possano essere limitanti, per giunta non so se sapete che addirittura il Museo degli Uffizi, che è uno dei 10 musei più visitati e prestigiosi al mondo, ha detto che adesso il prezzo andrà anche ad aumentare, c'è un'inflazione incredibile sui musei. Ma poi non dobbiamo dimenticare che addirittura i musei sono ricchi di opera essenzialmente bianca, ricca, aristocratica, classista e complessa. Quindi se io per esempio sono una persona non bianca e arrivo dall'estero e vengo a vedere il museo italiano, vedrò solo arte bianca, quindi c'è poca identificazione. È arte fatta per i ricchi, perché non dimentichiamo che prima l'arte si trovava e veniva creata solo per grandi aristocratici, quindi gente che per esempio non può avere quelle abilità non si troverà mai identitariamente riflessa in. Quindi vorrei proporre un modello anche educativo e museale sicuramente più vicino al pubblico, al popolo e soprattutto anche alla non neurodivergenza. Questo mi farebbe molto piacere che insomma ci fosse. Solo un piccolo dato, considerate che l'86% delle opere che si mostrano in un museo rappresentano uomini, quindi non donne, bianchi e occidentali, quindi tutto il resto è tagliato fuori.
Grazie per questo pensiero che hai condiviso con noi, questa bellissima intervista. Ci ha fatto davvero piacere averti qui con noi, quindi speriamo magari di risentirci in futuro per altre interviste.
Grazie a voi per l'invito, molto grato e assolutamente aperto al prossimo appuntamento. Grazie per il bel programma che diffondete anche voi, grazie. Grazie mille ragazzi.
Grazie a te.
Buona serata.